Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Sono diverse le sfide che voi giovani universitari siete chiamati ad affrontare con fortezza interiore e audacia evangelica. Fortezza e audacia. Il contesto socioculturale nel quale siete inseriti a volte è appesantito dalla mediocrità e dalla noia. Non bisogna rassegnarsi alla monotonia del vivere quotidiano, ma coltivare progetti di ampio respiro, andare oltre l'ordinario. Non lasciatevi rubare l'entusiasmo giovanile.
Una buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto ogni lunedì, mercoledì e sabato dai Giochi dell'Armonia. Abbiamo aperto riascoltando un passaggio tratto dall'omelia che Papa Francesco ha pronunciato il 30 novembre 2013 nella Basilica Vaticana, presiedendo la celebrazione dei primi Vespri di Avvento con gli universitari di Roma. E abbiamo riascoltato questo passaggio perché nella prima parte del nostro incontro ci occupiamo del mondo dell'università, del mondo dell'istruzione in generale. Lo facciamo attraverso il ricordo di una donna che nella sua vita si è dedicata principalmente alla formazione dei giovani attraverso la cultura e la scuola. Parliamo di Madre Luigia Tincani, fondatrice delle Missionarie della Scuola. Proprio oggi pomeriggio alle 16:30 presso il complesso domenicano in Santa Maria sopra Minerva a Roma, la madre Tincani viene ricordata nel 40° anniversario della sua morte. Parliamo di questa straordinaria figura, della grande lungimiranza che ha caratterizzato il suo pensiero. Lo facciamo con Carmela Di Agresti, superiora generale delle Missionarie della Scuola.
La fondatrice è stata, consideriamo, molto innovativa per il tempo in cui ha operato e perché è quello che ha deciso di fondare praticamente. La nostra congregazione nasce con un'esigenza fondamentale, quella di predicare la verità in un mondo abbastanza lontano o spesso lontano dalla verità. E nei tempi in cui la fondatrice frequentava l'università era un mondo abbastanza inficiato di anticlericanesimo.
Ricordiamo in quali anni ci troviamo?
Sono gli anni 20, naturalmente, perché è nata nell'89, 1889, e quindi la sua frequenza all'università negli anni 20 più o meno l'ha resa consapevole del bisogno che c'era nella società, e soprattutto essendo molto aperta con le sue compagne ha capito quanto era importante insistere sul bisogno di verità che l'uomo ha, e quindi è nata l'idea di fondare una congregazione che fosse a servizio della verità, istituendo un'istituzione che pensava alla scuola, ma non ad una scuola cattolica, dove, come la madre stessa diceva, già c'era una selezione da parte dei docenti, un'opzione per un tipo di formazione, ma le sue missionarie dovevano operare all'interno di una scuola, della scuola statale, governativa, per raggiungere gli ambienti più bisognosi di verità e quegli ambienti che forse non avrebbero avuto occasione di incontrare la verità in altri contesti. E quindi la vocazione di missionare della scuola, come dice la parola stessa, il titolo stesso, era proprio di entrare nella scuola di Stato per annunciare la verità, una verità che doveva essere contemplata con preghiera costante, con una vita di consacrazione totale e con il desiderio proprio di portare la parola evangelica alle persone bisognose di verità. E da qui l'originalità della vocazione educatrice, che nasce nell'alveo della famiglia domenicana. La madre vive questa vocazione portando in qualche modo dentro il suo DNA una duplice presenza, quella di una famiglia molto religiosa, una famiglia molto fedele agli insegnamenti evangelici, ma anche l'appartenenza ad una famiglia d'elezione che è la famiglia domenicana.
Ricordiamo infatti che le missionarie della scuola fanno parte della più grande famiglia domenicana.
Fanno parte. La madre è stata formata da padri domenicani, prima a Bologna e poi a Roma. Ha avuto sempre come sua guida spirituale altre personalità molto sode, che vivevano l'ideale domenicano nella loro pienezza, e ne ha assorbito proprio quello che è il DNA, potremmo dire, di questa vocazione domenicana, che è appunto una vocazione di portare agli altri la verità contemplata. E non a caso quest'anno, in ricordo del 40° di anniversario della morte, e il titolo della conferenza che ci sarà oggi è proprio Luigi Atincani, Domenicana per il nostro tempo.
Ricordiamo inoltre, professoressa, che quest'anno ricorre anche l'800° anniversario,
ecco,
dalla fondazione dell'Ordine Domenicano.
Questo titolo è stato scelto proprio per l'800 anni di fondazione dell'Ordine Domenicano, e la relatrice sarà una terziaria domenicana, quindi siamo proprio nel cuore del domenicanesimo.
Lo ricordiamo, è la professoressa Giulia Lombardi.
Sì, la professoressa Giulia Lombardi.
Tornando a parlare del vostro carisma, del carisma delle missionarie della scuola, qual è l'eredità che a distanza ormai di quasi 100 anni è rimasta dalla vostra fondatrice, che, come lei ci ha raccontato, ha avuto una grande intuizione, anche una grande lungimiranza per il suo tempo?
Noi cerchiamo, nei limiti delle nostre possibilità, di essere fedeli alla vocazione che lei ci ha lasciato, di privilegiare in tutti i modi la funzione educativa, non solo nelle scuole, ma qualunque attività che ci consente di avere la possibilità di annunciare la verità. Per cui le nostre opere, che non sono molte, ma sono centri universitari.
Ricordiamo ovviamente la LUMSA, Libera Università Maria Santissima Assunta.
Sì, quindi noi operiamo in questa università che non è statale, però siamo lì presenti proprio perché nacque dall'intuizione della nostra fondatrice.
Ed è oggi una realtà importante, presente non solo a Roma con diverse sedi, ma anche in altre parti d'Italia.
Sì, sì, in Sicilia c'è un piccolo nucleo anche a Taranto, e adesso con molta probabilità avremo un po' di presenza in Umbria, a Gubbio, dove la nostra vocazione in qualche modo si è sviluppata, i primi germi si sono sviluppati lì, in quanto è stata la culla in qualche modo proprio della nostra congregazione.
Dunque la LUMSA è una realtà importante, ma anche in continua crescita.
È in continua crescita, non soltanto per opera nostra, ma sicuramente le missionarie della scuola hanno profuso tutte le loro possibilità e tutto il loro impegno per portare avanti questa istituzione. Io che ho lavorato per circa 25 anni nell'Università di Stato, ne ho passati quasi altrettanto nella LUNSA, proprio perché era un'opera nostra e quindi eravamo noi come congregazione interessata a trasmettere un carisma non soltanto di conoscenza, come deve fare ogni università, ma di unire conoscenze e amore per la verità, conoscenza e attenzione alle persone in tutte le situazioni di vita, perché alla LUNSA non approdano soltanto persone in condizioni economiche molto alte, come può essere una un'università privata che vuole essere di eccellenza, ma si cerca di essere vicino a tutto, tant'è vero che fa addirittura 8 fasce per le tasse degli studenti per far entrare anche le persone meno abbienti. Il nostro interesse è creare l'eccellenza, ma un'eccellenza non soltanto di censo, ma un'eccellenza di amore verso la verità, di comprensione del grande bisogno che oggi c'è di educazione, che è la sfida, a mio parere, più grande della società di oggi, perché se non si opera con l'educazione, la società non può rinnovarsi.
Bene, allora io la ringrazio per essere stata con noi. Ricordo agli amici in ascolto, in particolare a chi ci segue da Roma, l'appuntamento di questo pomeriggio alle 16:30 presso il Complesso Domenicano in Santa Maria sopra Minerva per partecipare al convegno in occasione del 40° anniversario della morte della fondatrice delle missionarie della scuola, Luigia Tincani. Grazie a Carmela Di Agresti, superiore a generale delle missionarie della scuola. Grazie, professoressa.
Grazie anche a lei.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. Alla vigilia della solennità della Santissima Trinità, ascoltiamo la riflessione di Sua Eccellenza Monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare di Milano, incaricato per la vita religiosa, già docente ordinario di teologia spirituale presso la Pontificia Università Antonianum di Roma.
Ecco, ci troviamo di fronte alla bellissima solennità della Santissima Trinità. È un mistero grande, il mistero fondamentale della nostra fede. E dobbiamo dire che in questi ultimi decenni, diciamo anche grazie alla riflessione teologica, anche a belle e importanti esperienze spirituali, stiamo un po' riscoprendo la bellezza, la profondità di questo mistero e come questa realtà bellissima, infinita, illumini la nostra vita quotidiana. Ecco, diciamo, questo non è scontato. Io mi ricordo, proprio un ricordo molto preciso, quando ero un giovane studente di teologia e c'era il professore che cercava di spiegarci un po' la Santissima Trinità. Alla fine della lezione uno dei miei compagni disse: "Bah, quando io sarò sacerdote dovrò predicare, speriamo che il giorno della Santissima Trinità mi venga l'influenza, così non dovrò avere l'onere di fare la predica, perché in effetti io faccio un po' fatica a spiegare la Trinità, come se appunto fosse una cosa, come un peso dover parlare della Trinità. Tanto a volte il nostro intellettualismo ci ha un po' complicato di fronte alla semplicità del mistero di Dio". E bisogna anche dire che in generale nei secoli passati la tradizione teologica occidentale ha in effetti un po' limitato la riflessione sulla Trinità, non solo perché l'ha concepita un po' intellettualisticamente, questo è un po', diciamo, un tratto della tradizione latina per certi aspetti, pur avendo anche degli elementi molto molto positivi, ma proprio perché negli ultimi secoli, in fondo, il trattato Trattato di Trinità era un trattato tra gli altri della teologia, cioè come se fosse un tema tra gli altri, insieme alla sacramentaria, piuttosto che la ecclesiologia, piuttosto che al De Grazia, eccetera. Mentre dobbiamo dire che la teologia orientale, per certi aspetti, forse rifacendosi più direttamente alla patrologia greca, ha mantenuto maggiormente questo respiro trinitario, per cui il pensiero alla Trinità di fatto è il pensiero ad un orizzonte teologico totale, cioè vale a dire ogni mistero cristiano, si tratti di parlare della Chiesa, si tratti di parlare dell'uomo, dei sacramenti, ogni mistero cristiano ha un orizzonte trinitario. E diciamo questo è anche quello che è stato ripreso anche negli ultimi tempi all'interno della nostra teologia cattolica e latina, cioè di accorgersi che in effetti la Trinità è il mistero più proprio della fede cristiana, quindi diciamo deve veramente stare al centro di ogni riflessione cristiana, non solo quando parliamo di Dio, ma anche quando parliamo di noi stessi, della nostra vita quotidiana, cioè tutta la nostra esistenza cristiana è plasmata dal mistero della Trinità. E qui mi sembra anche molto bello riprendere la classica antropologia biblica, cioè l'uomo è fatto di immagine e somiglianza di Dio. Bene, allora se il Dio a cui noi ci riferiamo è un Dio trinitario, non un Dio solitario, cioè un Dio che già originariamente è comunione, questo fa capire profondamente la struttura umana, la struttura antropologica. Per questo noi siamo esseri in relazione, siamo esseri fatti dalla e per la comunione. Nessuna persona si può concepire da sola. E da questo punto di vista, meditare il mistero della Santissima Trinità ci fa capire veramente che noi siamo stati fatti ad immagine e a somiglianza di un Dio che è amore, che è comunione. Questo è il motivo per cui la nostra vita non si realizza mai se non quando ci concepiamo dentro un mistero di amore. La nostra vita è fatta per giocarsi nelle relazioni. Siamo fatti per essere amati ed amare. Questa struttura antropologica, cioè l'uomo come essere in relazione, è il segno fondamentale che la nostra vita è stata fatta immagine e somiglianza di un Dio che è appunto relazione di amore, che è Trinità in se stessa. Da questo punto di vista ci sono veramente dei passaggi molto interessanti nella teologia contemporanea. E qui avrei veramente piacere a ricordare quello che secondo me è uno dei pensieri bellissimi di un autore come von Balthasar, ad esempio, che esprime il mistero della Trinità dicendo che Dio è da sempre mistero della Trinità e che Dio Padre è colui che dall'eternità e per l'eternità non è mai Dio da solo, appunto è Dio proprio nell'eterna generazione del Figlio. Dio non vuole essere Dio da solo, ma solo nell'eterna generazione del Figlio, cioè nel trasmettere la vita divina al Figlio e nella reciprocità di questo amore che è appunto il legame dello Spirito Santo. E questo fa capire come allora tutta la realtà, non solo l'uomo è fatto immagine e somiglianza della Santissima Trinità in modo certamente peculiare, ma che in fondo tutta la realtà porta una traccia del mistero trinitario. Questo l'hanno detto anche tanti poeti, ad esempio Paul Claudel ha nelle sue odi questa espressione molto bella: ti ringrazio Dio perché hai fatto tutte le cose donabili. Ecco, questo è un modo bello, nuovo, di vedere la realtà quotidiana con gli occhi carichi della contemplazione del mistero della Trinità. Cioè, il mistero della Trinità ci dice che Dio è amore, cioè Dio è da sempre eterno generatore di vita. E quindi la realtà stessa è fatta dentro questa partecipazione di amore. Allora è bello vedere che tutte le cose sono donabili, tutte le cose che noi abbiamo tra mano possiamo donarle. Ecco, questo è un altro tratto, diciamo così, che ci fa vedere come la vita di ogni giorno può diventare davvero, nella grazia di Dio, partecipazione alla vita divina, che è vita di comunione e di amore. Ringraziamo il Signore perché è Trinità d'amore e ringraziamo il Signore perché ha fatto tutte le cose donabili e quindi noi possiamo partecipare a questo amore sentendoci amati, sperimentando amore e donando amore.
Siamo in chiusura, vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 21 con la catechesi conclusiva della serie che Don Fabio Rosini ha dedicato in queste settimane ai 7 doni dello Spirito Santo, il segreto dell'uomo. Vi saluto proponendovi un brano di Madeleine Delbrel, mistica francese del secolo scorso, dedicato appunto alla Trinità. Lo legge per noi Franca Salerno. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Ineffabile Trinità, se a te piacesse chiederci una sola cosa in tutta la nostra vita, noi ne rimarremmo meravigliati e l'aver compiuto questa sola volta la tua volontà sarebbe l'avvenimento del nostro destino. Ma poiché ogni giorno, ogni ora, ogni minuto tu metti nelle nostre mani tanto onore, noi lo troviamo così naturale da essere stanchi, da esserne annoiati. Tuttavia, se comprendessimo quanto inscrutabile è il tuo mistero, noi rimarremmo stupefatti di poter captare queste scintille del tuo volere, che sono i nostri microscopici doveri. Noi saremmo abbagliati nel conoscere, in questa tenebra immensa che ci avvolge, le innumerevoli, precise, personali luci della tua volontà. Il giorno che noi comprendessimo questo, andremo nella vita come profeti, come veggenti delle tue piccole provvidenze, come mediatori dei tuoi interventi. Nulla sarebbe mediocre, perché tutto sarebbe voluto da te. Nulla sarebbe troppo pesante, perché tutto avrebbe radice in te. Nulla sarebbe triste, perché tutto sarebbe voluto da te. Nulla sarebbe tedioso, perché tutto sarebbe amore di te. Noi siamo tutti dei predestinati all'estasi, tutti chiamati a uscire dai nostri poveri programmi per approdare di ora in ora ai tuoi piani. Noi non siamo mai dei miserabili lasciati a far numero, ma dei felici eletti, chiamati a sapere ciò che vuoi fare, chiamati a sapere ciò che attendi istante per istante da noi. Persone che ti sono un poco necessarie, persone i cui gesti ti mancherebbero se rifiutassero di farli. Il gomitolo di cotone da rammendare, la lettera da scrivere, il bambino da alzare, il marito da rasserenare, la porta da aprire, il microfono da staccare, l'emicrania da sopportare. Altrettanti trampolini per l'estasi. Altrettanti ponti per passare dalla nostra povera volontà, dalla nostra cattiva volontà, alla riva serena del tuo beneplacito. Insegnaci, o Trinità, a unire tempo ed eterno, la radice e l'ala.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.